Buongiorno, sono Paolo Ferrario e questa è una audio lezione che sintetizza le lezioni già tenute attorno al tema delle politiche dei servizi sociali e socio-educativi. Quindi il tema riguarda la terza grande riforma che abbiamo messo al centro nel nostro corso. La prima è quella costituzionale del 2001, poi abbiamo messo a fuoco le politiche sanitarie, adesso dobbiamo mettere a fuoco le riforme legate alle politiche dei servizi sociali. Sia nel caso della riforma sanitaria abbiamo a che fare con una legge del 78, quindi una legge chiave, una riforma chiave, e anche per quanto riguarda i servizi sociali abbiamo a che fare con una riforma chiave, la legge 328 del 2000, che però ha caratteristiche completamente differenti rispetto alla legislazione sanitaria. Dobbiamo tentare di chiarire questo tema. Innanzitutto vediamo a pagina 2 della dispensa, dunque la dispensa dovrebbe essere 10, della dispensa numero 10, dispensa numero 10, vediamo il tracciato storico. Attraverso questo tracciato storico vediamo il processo di sviluppo di queste politiche, il lucido, il disegno tenta di chiarire la differenza tra i due processi. Mentre per quanto concerne la riforma sanitaria, parte destra dello schema, noi abbiamo a che fare con una riforma statale del 78 e con una caratterizzata poi da successivi riordini amministrativi, molto più complicato e articolato è il processo parte sinistra della riforma dei servizi sociali. Il disegno mette in evidenza che non c'è stata una analoga riforma nazionale degli anni 70 come ci fu per la riforma sanitaria e tuttavia a partire dal 1982 tutte le regioni italiane hanno cominciato ad agire nel campo dei servizi sociali. Il regionalismo italiano che si è accentuato fortemente a partire dal 1997-2001 in realtà nel campo dei servizi alla persona aveva già prodotto una sua specifica politica regionale in Lombardia in modo particolare, con tutta una serie di atti regolativi che costituiscono il tessuto, tra l'altro, attuale dell'unità d'offerta. E comunque, sempre parte sinistra, dopo questo processo, si arriva nel 2000 alla riforma dei servizi sociali. La riforma dei servizi sociali che è strettamente collegata all'incremento di ruolo delle regioni e degli enti locali. Questo è il punto nodale da mettere a fuoco. La riforma 328 del 2000 sui servizi sociali va strettamente connessa ai modi di funzionamento dei comuni e delle regioni. Qual è la differenza strutturale tra i due sistemi? Quello sanitario e quello dei servizi sociali? Che mentre, pagina 3, mentre il sistema della riforma sanitaria ha creato sul territorio nazionale una rete di aziende sanitarie locali, il sistema istituzionale il servizio sociale è completamente diverso. Consiste in una regolazione di tanti enti amministrativi preesistenti allo scopo di sviluppare l'offerta dei servizi sociali, cioè non viene creato un ente specifico gestore dei servizi sociali, ma i servizi sociali continuano a essere gestiti da enti preesistenti, comuni, comuni associati, IPAP, poi diventate ASP, connessioni interistituzionali tra comuni e terzo settore, ma senza creare una precisa e sistematica struttura operativa delle ASA. Questa è come è avvenuto per le ASA. Questa è la differenza strutturale che caratterizza il sistema italiano. Poi le conseguenze sono molto pratiche. Poiché appunto la sanità ha un suo destino e i servizi sociali hanno un loro destino. Sono destini connessi, ma le modalità di funzionamento dei due sistemi sono sostanzialmente differenti. Quanto abbiamo fatto poco fa, siamo a pagina 4, è un'analisi di ciclo. Cos'è un ciclo delle politiche sociali? È l'arco temporale entro il quale si possono vedere con precisione la storia, l'inizio di un processo, lo sviluppo, la connessione con altre politiche e successivi cambiamenti. Diciamo che lo strumento dell'analisi del ciclo storico di una politica e di una riforma risponde alla domanda quando e naturalmente induce induce a ragionare sul perché in quel preciso istante, in quel preciso arco di tempo, si sono sviluppati alcuni processi. La periodizzazione analitica delle politiche dei servizi sociali è poi indicata a pagina 5. Passaggi cruciali sono quelli, non li sto a ripetere, però perché sono abbastanza visibili, li ricordo brevemente: gli anni 70, il primo assetto, gli anni 80, il ruolo forte delle regioni, 99-97, tutta una serie di altre riforme, tra cui anche tutte quelle del cosiddetto terzo settore. La legge Bassanini del 97-98, che poi si legherà strettamente alla riforma della costituzionale del titolo V della Costituzione del 2001. Quindi qui dentro è importante sottolineare anche in questo schema la parte di ciclo che va dal 97 al 2001. L'attuale fase in cui noi siamo, 2001-2011, è quella di processi amministrativi e programmatori di attuazione in capo a responsabilità istituzionali di comuni e di regioni. Lo stesso, diciamo che pagina 6 vediamo la periodizzazione in una forma più visiva, cioè quindi si vede piuttosto bene questi tipi di eventi in cui gli anni sono associati ad eventi istituzionali. Anche qui non sto a ripetere, se l'analisi dettagliata del ciclo anni 70-2000 la trovate nei due capitoli, dunque quarto e quinto, di politica dei servizi sociali, se preferite la lettura di un testo. Noi appunto oggi diciamo che lo scopo un po' di questo corso è stato quello soprattutto di concentrarsi dal 2001 in avanti, insomma di aggiornare alla luce della temporalità quello schema. Pagina 7 è l'analisi di contesto. Ogni riforma, ogni politica va contestualizzata, cioè va collocata in una situazione storica. Il concetto di situazione lo abbiamo già messo a fuoco, in particolare in quella parte del corso che ha messo sotto tensione il modello di Altano, individuo, cultura, società. La situazione è l'arco sociale, socioculturale in cui gli eventi si manifestano, anche gli eventi della polis, gli eventi, cioè la polis, che è la società organizzata, la polis, attraverso decisioni degli organi rappresentativi. In quale quadro istituzionale si colloca la legge 328? Si colloca nel quadro del decentramento, del fortissimo decentramento amministrativo che caratterizza il nostro paese. Si colloca nel quadro poi delle tre riforme della sanità che abbiamo esaminato precedentemente, si colloca nel quadro della riforma costituzionale del 2001 che ne costituisce il contesto di riferimento. Essendo molto importante il tema della connessione, lo ribadisco nel lucido di pagina 8. La riforma dei servizi sociali è strettamente legata alle riforme amministrative dello Stato e delle regioni, alle riforme amministrative della sanità e alle riforme amministrative dei comuni. Quindi è impossibile orientarsi a comprendere struttura, funzioni, processi e procedure della legge 328 del 2000 senza tenere conto di questo quadro complessivo. Detto questo, la legge 328 è perfetta per quanto riguarda quel ragionamento che abbiamo fatto sulle regole come via diretta all'analisi delle politiche. È una legge piuttosto semplice, di circa 25 articoli, di lettura non particolarmente complicata, e però fa il punto, è un vero, tra virgolette, manuale di istruzioni, perché ci consente di individuare la struttura del sistema di servizi sociali e socioeducativi, di individuare gli strumenti operativi, di individuare i processi organizzativi e professionali che sono necessari per stare dentro queste politiche. Questo ragionamento mi ha suggerito anche di proporvi un ulteriore quadro analitico, che rappresento anche questo qui attraverso una metafora. Abbiamo già visto cosa sono le metafore, la metafora del gioco degli scacchi ad esempio. la metafora anche della rete, che è anch'essa una metafora che si usa per parlare di servizio alla persona. Questa è la metafora dell'orologio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le riforme avvengono, si sviluppano attraverso una di processi che sono leggibili attraverso la metafora dell'orologio. L'orologio è uno strumento conosciutissimo e ci consente di scandire il tempo. Ovviamente ci consente di scandire il tempo sull'arco temporale delle 12 ore che diventano 24. 12 più 12 uguale 24, ma l'orologio ne scandisce solamente 12. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ogni riforma ha un momento in cui si avvia fase delle politiche sociali, parte in alto. Le politiche sociali quindi a un certo punto elaborano obiettivi, priorità e vengono strutturate attraverso leggi. Una volta che una legge è stata approvata, entra nel quadro, viene amministrata, cioè si crea una struttura amministrativa. Struttura amministrativa è fatta di ruoli decisionali, di finanziamenti, di procedure e di responsabilità istituzionali. Queste responsabilità istituzionali si realizzano attraverso un sistema organizzativo, cioè ogni istituzione ha una sua struttura organizzativa, il comune ha una sua struttura organizzativa, la ASL ha una sua struttura organizzativa, che va ovviamente eletta attraverso la documentazione di questo ente o attraverso delle interviste, dei colloqui con le persone che spiegheranno come è strutturato quel sistema. Questo vale sia per enti di enorme complessità come le ASL, ma vale per un comune di medie dimensioni, vale anche per una cooperativa sociale che anch'essa ha una struttura amministrativa, una struttura istituzionale. Dentro questi tre processi che abbiamo visto fino adesso, le politiche, l'amministrazione e l'organizzazione, c'è il lavoro professionale. Quindi il professionista, ripeto il concetto di professionista, cioè intendo per professionista qualsiasi operatore che agisce in questi sistemi. Quindi a partire da voi, educatori, pedagogisti, ad arrivare a medici, esperti di tecnologie elementari, fisioterapisti, cioè qualsiasi persona che svolge un lavoro professionale agisce sempre all'interno di quel reticolo delle reti. L'arte dell'analisi delle politiche sociali è quello sostanzialmente di dipanare questi processi, di dipanarli, di vederli, poi di stare dentro, di essere all'interno di questi processi che sono evidentemente molto complicati e che richiedono per l'appunto delle competenze, che è quello che stiamo tentando di fare. La legge 328 quindi è importante dal punto di vista complessivo, pagina 11, perché chiude un ciclo delle politiche sociali, cioè chiude il ciclo di un'Italia che non aveva una riforma dei servizi sociali, ma apre il ciclo dello sviluppo dei servizi sociali. Quindi è una legge che ci consente di fare il punto sulla cultura dei servizi sociali, di individuare con precisione i soggetti, di comprendere le relazioni interistituzionali, di osservare i comportamenti operativi e di dedurre gli accrescimenti di professionalità che ci sono necessari, a ciascuno sono necessari per stare dentro queste funzioni. Stesso ragionamento, è una ripetita iuvant, il lucido di pagina 12, lo riarticolo mettendo in evidenza le domande chiave delle politiche: chi, che cosa, come, dove. Ecco, queste sono le espedienti di analisi cognitiva e professionale della legge 328. Pagina 13 è la matrice della legge, sappiamo già che cos'è. Se la leggo per punti chiave, prima colonna vedo i contenuti, sinteticamente i contenuti di quella regolazione, in questo caso la legge 328, se approfondisco andando a vedere gli articoli parte seconda, appunto vedo per ciascun punto quali sono le regole che ne determinano il contenuto. Quindi, ad esempio, se vado su comuni, tutti quelli commi articoli sono commi articoli importanti per capire il ruolo dei comuni e così via. Quindi mi consente La matrice ci consente di destrutturare una legge e di non vederla solo nella sequenza dei suoi articoli, ma di vederne punto per punto, pur tenendo conto del suo insieme. È uno strumento potentissimo per l'analisi delle regole amministrative. Altrettanto potente è la mappa, che è più visiva e più semplice per certi versi. Questa è la mappa visiva di pagina 14, è un disegno che fa vedere appunto il funzionamento complessivo, quindi qua ovviamente è ovvio che mi ripeto, ma qui la mappa ha l'efficacia visiva di sintetizzare in un'immagine che può anche il momento in cui distogliamo l'occhio dall'immagine stessa, in qualche modo rimane qualcosa dal momento che, ovviamente se ci applichiamo schemi cognitivi, se non ci interessa questo ragionamento non la vediamo neanche. Comunque allora, la legge 328 mette a fuoco i soggetti, ci dice qualcosa sulla cultura del servizio, ci dice qual è l'assetto istituzionale dei servizi alla persona, ci dice quali sono i processi di gestione, ci dice quali sono i processi di programmazione. E ciascuno poi di questi merita attenzione. Chi fa professione ha bisogno di sapere i flussi di spesa, ha bisogno di sapere come funziona l'accreditamento, ha bisogno di sapere cosa sono le carte di servizio e come funzionano, ha bisogno di sapere le regole sugli appalti. Cioè, dalla mappa poi si approfondisce, evidentemente. È uno strumento sintetico che prelude un'analisi più sistematica. Pagina 15 è l'elenco appunto dei soggetti, l'ho disegnato. I soggetti che gli attori, i soggetti istituzionali rilevanti per quanto concerne la produzione di servizi alla persona sono soggetti pubblici, enti locali, regioni, Stato e soggetti di terzo settore, imprenditoriali e di volontariato. La legge nei primi articoli li identifica tutti. In tutti questi ruoli, ripeto, enti locali, regioni, Stato, soggetti di terzo settore, il più importante di tutti è il comune, in quanto il comune è il regista. Comune singolo associato è il regista di tutti questi processi operativi, ovviamente in connessione con lo Stato, con la Regione e ovviamente in connessione con i soggetti con cui intrattiene rapporti amministrativi, come i soggetti di terzo settore. Dentro quel ragionamento ci sono alcuni processi chiave, ci sono processi che sono particolarmente rilevanti. I processi sono particolarmente rilevanti, li identifico a pagina 16. Processi rilevanti sono i flussi di spesa, la gestione associata, la gestione mediante appalti, la gestione mediante accreditamento, le carte di servizi sociali, i piani di zona, cioè all'interno della quantità complessiva di processi che sono individuati e che è buon esercizio individuarli nella 328, ce ne sono alcuni che sono più cruciali di altri, sono quelli che ho qui indicato. Di nuovo qua richiamo il ragionamento, tutto questo ragionamento lo sto facendo usando mappe cognitive. La mappa cognitiva è l'analisi delle regole e l'analisi del finanziamento. È un promemoria questo lucido, quindi non ci sto più di tanto, però questo invece è importantissimo, il lucido di pagina 18, perché questa è la mappa visiva del flusso di finanziamento. Allora, questa mappa visiva è fondamentale e cosa ci dice? Cosa ci dice? Si dice che il sistema dei servizi è alimentato dal bilancio dello Stato, il quale bilancio dello Stato ha un flusso di spesa che si chiama finanza locale che diventa spesa sociale e poi c'è una finanza regionale, quindi c'è tasse, quella sotto, possiamo vedere, il bilancio dello Stato è alimentato dalle tasse, questo bilancio dello Stato. Una parte di questo bilancio è destinato alla finanza locale ed è destinato alla finanza regionale. Quindi abbiamo la linea degli enti responsabili dal punto di vista finanziario. E vediamo quella più semplice, vediamo la finanza regionale. La finanza regionale evidentemente è spesa sanitaria. Sto esaminando la finanza regionale legata al funzionamento della sanità. Tuttavia, voglio ricordare che la spesa sanitaria è la parte di bilancio più rilevante di ogni regione. La cifra è 70%, cioè le regioni spendono attualmente il 70% di spesa sanitaria, solo il 30%, solo, se poi i bilanci sono rilevanti, il 30% sulle altre attività, cioè questo significa che la politica sanitaria è l'attività più rilevante delle regioni. Questa spesa sanitaria va a far funzionare aziende sanitarie e aziende ospedaliere, e cioè i servizi sanitari. I servizi sanitari, dal punto di vista delle prestazioni, erogano prestazioni e unità d'offerta che erogano prestazioni sanitarie, sociosanitarie e elevate integrazioni sanitarie. Tutto questo tema delle differenti tipologie. C'è pure una parte di spesa, ritorniamo in alto sulla finanza della regione, parte destra, fondi per i servizi sociali. Le regioni governano anche una parte di fondo sociale. Questo fondo sociale è una parte di fondo che è erogato agli enti locali per lo sviluppo dei servizi sociali. Per lo sviluppo dei servizi sociali. Quindi i servizi sociali sono anche alimentati in parte da una spesa regionale. In parte, perché la stragrande maggioranza delle attività i comuni li finanziano su proprio bilancio. E inoltre, ritorniamo ancora alla parte destra dello schema, una parte di spesa sanitaria va a alimentare il circuito, o meglio, la rete dei servizi socio-sanitari. Lombardia in particolare, ricordo, le residenze sanitarie assistenziali, residenze per disabili. Tutta quest'area di attività che ha al cui interno richiede sì professionalità medico-infermieristiche, ma anche professionalità sociali, come educatori, assistenti sociali e psicologi. Diciamo, queste qua sono le figure chiave. Il cosiddetto sociosanitario. Ne segue che a livello di unità d'offerta noi abbiamo, proprio dal punto di vista strutturale, una rete di servizi sanitari, una rete di servizi sociosanitari e una rete di servizi sociali. Quindi questo schema è molto sintetico e fa vedere sia il flusso di spesa che l'unità d'offerta, cioè mette in evidenza sia il processo economico-finanziario che una delle nostre chiavi, bisogno di domanda offerta, che è il sistema dell'unità d'offerta. Vediamo la parte sinistra dello schema, bilancio dello Stato, finanza locale, finanziamento agli enti locali. Ruolo dei comuni: i comuni hanno freccia grande in parte, finanziamento da parte dello Stato in parte, concorso al costo da parte degli utenti. Cioè, questi sono i due grandi capitoli che alimentano le possibilità di spesa di ogni comune. Attenzione che tutto questo tenderà a modificarsi radicalmente negli anni a venire, nei prossimi 5-10 anni, con la politica del federalesimo fiscale, che sposterà una serie di tasse dallo Stato alle regioni e agli enti locali. E quindi gli enti locali saranno responsabilizzati essi stessi, sulla base di una propria autonoma tassazione, ad alimentare questo sistema. Quindi questa mappa che fotografa con estrema precisione la situazione attuale è destinata a cambiare nel corso del tempo, però attualmente è questa. Un punto chiave sostanziale della legge 328 è la connessione tra la legge sui servizi sociali e i comuni. E questo è un punto nodale, diciamo che è un punto rilevantissimo del sistema operativo, e quindi ho voluto rappresentarla visivamente, e attraverso anche un disegno. Vediamo la regola contenuta nell'articolo 6. La regola dice: i comuni, sono a pagina 19, i comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali. Quindi i comuni hanno la titolarità di questa funzione. Però dice anche la legge: tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando gli assetti più funzionali alla gestione, e questo è l'esercizio. Quindi la legge mette in atto questo meccanismo, una titolarità istituzionale e modalità autonome di esercizio delle funzioni, da cui la diversità delle situazioni territoriali. Questa distinzione tra la titolarità di una funzione e il suo esercizio, autonomamente affidato ai comuni, fa sì che noi abbiamo bisogno di leggere sul territorio in concreto le specifiche manifestazioni di questa politica, andarle cioè a vedere nel comune di Milano, nei comuni del Comasco, nei comuni del Pavese, nei comuni bresciani, perché gli 8.000 e più comuni italiani esercitano, secondo proprie specifiche peculiarità e vocazioni, questa titolarità della funzione. E questo appunto ci porterà a vedere in modo dettagliato questo tema della connessione tra comuni e servizi socio-educativi. Grazie per l'attenzione e arrivederci.